Siamo, come dicevo, a Biennale Tecnologia 2024, si parla di utopie realiste e soprattutto in questo caso parliamo, in questo momento avremo qualche argomento molto realista, molto reale, perché appartiene alla realtà e ce ne parleranno Rosella Risso di CNH, che tra l'altro è uno dei partner di Biennale Tecnologia, e Livia Anastasi, una dottoranda del Politecnico. Intanto do il benvenuto a tutte e due nel nostro spazio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E cerchiamo di calarci nell'argomento che affronteremo con voi. È un argomento secondo me molto attuale e che forse non ha ancora tantissimi risvolti, almeno io parlo un po' da profano, non si è ancora compresa la necessità anche dall'esterno non si sono comprese le potenzialità soprattutto di quello di cui staremo per parlare. Si tratta del remanufacturing. Io chiedo a Rosella Risso, che tra l'altro è Global Head of Parts and Services di Customer and Dealer Experience Agriculture di CNH. Avete scelto una sigla sadica per noi annunciatori, però chiedo seriamente invece di che cosa si tratta questo progetto, ed sarà molto interessante.
Volentieri. Allora, il remanufacturing è un processo industriale, cercando di dare una definizione semplice e non tecnica, è un processo che consente di ridare una nuova vita a un componente che arriva per natura a fine vita o per rottura a fine vita. Questo consente di rimettere componenti nuovi, che allora si fossero deteriorati, e aggiungere appunto componenti che già invece mantenevano le caratteristiche originali, per ridare un prodotto nuovo che viene testato e garantisce caratteristiche e prestazioni comparabili con il prodotto originale. Diciamo che il ricondizionamento, remanufacturing, rigenerazione è un processo che è iniziato molto in un altro settore, direi sicuramente tutti sono più familiari con la telefonia, dove ormai è un contenuto abbastanza usuale e viene proposto molto spesso comunque dai vari produttori e retailer. Nel mondo industriale ci si è avvicinati dopo, però sia per l'impatto limitato sull'ambiente sia per la convenienza economica è un processo che stiamo cercando di promuovere come azienda e anche insomma attraverso programmi di incentivazione con le nostre reti di concessionarie. Questo talvolta si scontra magari con dei retaggi culturali, laddove il consumatore possa non aver piacere ad utilizzare un prodotto già utilizzato o non avere sufficiente confidenza sulle prestazioni, ed è per questo che appunto il processo viene certificato al pari di un prodotto nuovo e riceve anche la stessa garanzia di un prodotto nuovo, appunto per abbattere questa eventuale diffidenza. La cosa che mi piace sottolineare è anche che si tratta di un processo che prevede comunque un'economia circolare attiva, quindi deve essere in primis il consumatore che ha il desiderio e la consapevolezza di riportare questo prodotto al produttore o al suo concessionario e rimetterlo comunque nel ciclo produttivo, e al contempo appunto la promozione della rete di appunto aziende concessionarie per far sì che questo venga incentivato e possa essere rimesso nel ciclo produttivo e dare appunto una nuova vita al prodotto.
Ecco, tra l'altro noi siamo abituati, dicevamo prima, del ricondizionamento dagli oggetti tecnologici, il telefonino. Corretto. Questo caso il telefonino è di una persona, spesso invece gli strumenti, i mezzi che voi producete e vendete sono addirittura delle flotte molto probabilmente. Corretto. Quindi in realtà forse è quasi più facile convincere però il proprietario, perché magari ne dispone di molti e quindi comprende meglio forse anche la necessità.
È corretto,
e
poi anche l'utilizzo forse è meno personale, sono comunque per lo più parti di
mezzi da lavoro.
Mezzi da lavoro e anche il prodotto sono in genere prodotti comunque di meccanica, come comunque turbine.
Però è meccanica, esatto, non è solo elettronica, è anche meccanica. Quindi
parleremo dopo delle centraline, ma ci sono anche motori, turbine, iniettori, altri tipi di prodotti che possono essere sottoposti al processo.
Che comunque sono parti che anche, diciamo così, nei mezzi, io penso a mezzi industriali, mezzi pesanti, hanno una loro fragilità, ma dovuta all'usura.
Sì, sono parti nobili, quindi sicuramente che però vengono utilizzate.
Vengono riutilizzate spesso, quindi insomma è una pratica insomma che anche proprio come azienda bisogna portare avanti. Credo che voi stiate andando in quella direzione.
Sì, noi in primis vogliamo portarla avanti, come dicevo appunto abbiamo questo tipo di progetti di incentivazione, perché comunque crediamo che sia sempre più necessario sfruttare al meglio le risorse dell'ambiente e del pianeta. Anche noi proprio come player nel mondo agricolo abbiamo diversi programmi insieme a quello della rigenerazione, per esempio mi piace citare anche l'agricoltura di precisione, che attraverso tecnologie di innovazione automazione come il sensing automation, per esempio, consente di spargere soltanto la quantità di prodotto necessaria quando viene coltivato il campo. La rigenerazione si pone a fianco a questi progetti di innovazione, sempre guardando sia all'ottimizzazione del costo e quindi della produttività attraverso il ciclo vita del lavoro del coltivatore, ma anche al contempo ridurre al minimo possibile l'impatto sull'ambiente. Teniamo presente che sia in termini di costo c'è una convenienza, perché un processo di rigenerazione può costare fino all'80% in meno rispetto a un processo totale di produzione, e al contempo appunto evita di ripetere completamente il processo, ma semplicemente di sostituire quelle parti che erano state usurate con parti nuove attraverso test rigorosi che poi appunto ricertificano il prodotto, come dicevo prima, al pari del nuovo.
Però dovete, immagino che abbiate dovuto o dobbiate allestire una linea di produzione, così diciamo così, due, nel senso la doppia linea di produzione.
Corretto, è importante quello che lei
stabilimenti...
dice. Ci sono degli stabilimenti dedicati, alcuni sono diciamo impresa diretta CNH, alcuni sono joint venture, alcuni sono collaborazioni con terzi, interamente dedicati, quindi avviene la, diciamo, quella che è la core collection, quindi il recupero della carcassa attraverso appunto la logistica.
Perché si parte dall'elemento globale, cioè proprio è un, sì, dico, un trattore, una pala o un cingolato
viene
restituito, perché viene dismesso e viene
anche
smontato.
Solo il componente,
anche
non necessariamente,
solo il componente,
assolutamente.
Arriva già smontato.
Arriva
anche
smontato, viene comunque mandato dal cliente al, okay, concessionario, che lo manda ai nostri magazzini. I nostri magazzini fanno dei controlli visuali e tecnici per, certo, vedere se il prodotto si presta alla rigenerazione, perché ovviamente ci sono degli scarti. Se il prodotto viene considerato, insomma, eligible, quindi che possa essere rigenerato, viene stoccato, e nel momento in cui si pone la domanda di quel tipo di prodotto viene mandato allo stabilimento specifico dedicato per la rigenerazione, a uno dei nostri stabilimenti dedicati per la rigenerazione.
Insomma, quindi c'è anche poi tutto un discorso di mentre lo rigenero recupererò anche del materiale, potrò anche mettere, diciamo così, non mettere nuove materie prime,
corretto,
in circolo e recuperare.
C'è un processo di salvataggio. Diciamo così, si chiama proprio così, che è il sauvage, quindi salvataggio, che consente di salvare grandi percentuali del prodotto esistente e sostituire soltanto quelle che erano appunto danneggiate.
Certo, quindi questa è una prospettiva proprio per il futuro, probabilmente anche adesso voi partite, siete nell'ambito industrial, ma magari anche l'automotive pian piano.
Sì, sono già partiti anche loro.
Stellantis qua a Torino forse sta facendo qualcosa
Stellantis
di simile.
Stellantis l'ha fatto, Iveco l'ha fatto, quindi assolutamente
è
sì.
È una pratica che giocoforza si allargherà sicuramente.
Come dicevo prima, sia per un discorso di convenienza economica, sia per un discorso comunque di sostenibilità ambientale.
Certo, c'è bisogno di studiare, e infatti abbiamo Livia Anastasi, che è una dottoranda, che quindi adesso coinvolgiamo e ci facciamo raccontare un pochettino anche da lei come ha sviluppato il suo progetto, insomma, e ce lo racconti, cosa consiste, Livia?
Sì. Io attualmente sono al terzo anno di dottorato in ingegneria civile e ambientale, sotto la supervisione della professoressa Silvia Fiore e Giulio Corradetti, che è il mio referente scientifico lato CNH. Il mio dottorato è un dottorato particolare rispetto ai dottorati convenzionali, perché è una borsa di dottorato finanziata dal PNRR con decreto ministeriale 1061 sotto la tematica di borsa green, e prevede il coinvolgimento di un'azienda che appunto è CNH. In particolare prevede uno svolgimento di 12 mesi in azienda su 3 anni. Il dottorato, questa tipologia di dottorato mi permette un po' di intrecciare mondo accademico e mondo industriale, lavorando in un contesto multidisciplinare.
Certo, in un'azienda di questo genere sicuramente anche le conoscenze non strettamente disciplinari probabilmente aumenteranno, perché ci sono da relazioni umane e scambio anche di tecnologie e di conoscenze, quindi arricchisce indubbiamente
di più.
Che stare a casa o in università, quindi deve essere, penso sia stata, sia un'esperienza interessante.
Sì, sì, è un'esperienza molto formativa che mi permette di stare a contatto anche con diverse realtà. Da un'azienda come CNH, appunto una grandissima azienda multinazionale, ai fornitori di CNH, che invece sono realtà più piccole, e poi il mondo accademico, il mondo universitario.
Nella fattispecie tu di cosa ti occupi?
Allora, il mio progetto di dottorato tratta appunto la valutazione della circolarità di un'azienda che opera nel settore macchine agricole e movimento terra, che è appunto CNH. In particolare il mio progetto si lega al remanufacturing perché appunto io, in quanto ingegnere ambientale, ho valutato la sostenibilità e la circolarità del processo di remanufacturing di diversi pezzi di ricambio, come abbiamo detto prima. In particolare un'attività su cui ci siamo focalizzati molto è stata l'analisi del processo di remanufacturing delle centraline elettroniche. Abbiamo scelto le centraline elettroniche perché sono componenti ormai fondamentali dei veicoli, in quanto la tecnologia va avanti e nei veicoli, sia nelle macchine così come nei trattori, la quantità di centraline aumenta sempre di più. E poi sono componenti ad altissimo valore intrinseco, basti pensare solo alla quantità di metalli preziosi che contengono.
Certo, certo. E poi appunto è soprattutto in questo aumentare, e nel tempo stesso sta diventando anche alta la domanda di questi componenti, esatto. Fa sì che aumentino il prezzo, suppongo lo viviamo quotidianamente, e la difficoltà di reperirle fa sì che si debba farne sì. Tesoro in un certo senso di quello, esatto. che si ha. Poi non lo so, io adesso l'evoluzione anche nell'ambito industrial rispetto all'automotive, però ormai penso che la componentistica sia arrivata a un'evoluzione tecnologica ormai alla pari, anche penso certi trattori hanno la guida autonoma che neanche le vetture hanno, quindi
l'ha detto lei,
possono operare, perché è più sicuro operare in un campo che sulla strada,
un alto contenuto tecnologico.
E quindi una serie di dispositivi che hanno un patrimonio a bordo, verrebbe da dire, e soprattutto bisogna cercare di non disperderlo, secondo me, ma come valore proprio, oltre che dal punto di vista giustamente ambientale.
Certo.
E Livia, quindi mi verrebbe da chiederti, ti fermerai a lavorare presso di loro, ma forse non devo chiederlo a lei. Però veramente di questa esperienza cosa ti piace di più? L'hai già detto un po' in precedenza,
sì.
Ma...
Diciamo che è un'esperienza appunto molto formativa, perché, come ho detto prima, intreccia le conoscenze del mondo accademico e del mondo industriale, inoltre mi permette anche di applicare in modo trasversale quello che io ho studiato e che studio e imparo tuttora. Apparentemente magari un ingegnere ambientale può sembrare molto lontano dal
sì,
mondo...
Non ti nascondo che inizialmente lo pensavo anch'io, ma non come pregiudizio, però proprio come quasi connessione di ambito delle conoscenze.
Esatto. Invece... Può sembrare una figura molto lontana dal mondo appunto dell'elettronica, delle centraline elettroniche. In realtà non è così, perché le conoscenze poi si intrecciano. Sicuramente per me è un'esperienza molto formativa che mi ha permesso di imparare tantissimo. Infatti per studiare il processo di remanufacturing ho proprio seguito passo passo presso il fornitore tutto il processo di remanufacturing delle centraline, le abbiamo smontate, le abbiamo studiate internamente, quindi c'è stato appunto un grande lavoro. Questa esperienza mi ha permesso di interfacciarmi con moltissime persone esperte proprio del settore.
Importantissimo per Rosella, volevo chiedere, dicevo, per Livia, e chiedere invece a Rosella Risso, avete un patrimonio, perché Livia rappresenta probabilmente un patrimonio da non dico da sfruttare, ma di cui far tesoro in azienda, e come avete intenzione, diciamo così, di pianificare? Avete altri progetti come il suo?
Ma sicuramente per noi la collaborazione con gli Atenei, quindi in questo caso con il Politecnico, è cruciale, perché ci permette al contempo di progredire sui nostri progetti di innovazione, di sostenibilità. Giusto a proposito della sostenibilità, mi piace anche citare che CNH è la seconda leader nel Dow Jones e anche nel primo 5% di industrie sull'S&P Global Corporate, quindi giusto per dire, la tematica ambientale, dicevi prima, poteva sembrare lontana dal mondo industriale, invece c'è molto molto cara, e al contempo ci piace promuovere talenti, soprattutto se questi talenti sono anche diverse talent, quindi all'interno di CNH ci sono anche dei gruppi di impiegati che anch'io supporto, di anche donne, quindi che promuovono la diversità e l'avvicinamento delle donne in STEM, quindi per noi Lidia è stata insomma il perfetto connubio delle due realtà, quindi sia promuovere il fatto della protezione dell'ambiente, della sostenibilità, sia promuovere al contempo le pari opportunità in azienda per donne che hanno competenze e talento e hanno diritto a percorsi di carriera e di contributi sia di formazione che di carriera comparabili.
Certo, mi collego, diciamo così, verrebbe da dire quasi obiettivi per il futuro, nel senso il remanufacturing è un passaggio che sicuramente è già cruciale. Ci sono altri obiettivi? Lo chiedo prima a Rosella e poi lo chiedo invece a Livia, che sta ancora studiando o se ha delle idee magari da proporci.
Sicuramente ce ne sono diversi, non è il primo, non è l'ultimo. Diciamo che posso solo dire che la maggior parte dei progetti che noi abbiamo appunto con i vari Atenei sono molto incentrati sull'innovazione, quindi sostenibilità, innovazione. Abbiamo altri, diciamo, dottorandi comunque in azienda che seguono per esempio i servizi connessi, che è un altro mondo dove si può immaginare il digitale comunque sta crescendo anche per noi. Parlavamo prima dell'alto contenuto tecnologico delle nostre macchine, al contempo anche i servizi connessi, così come li vediamo oggi sulla macchina, sui trattori, hanno anzi una valenza ancora maggiore perché consentono, diciamo prima, un migliore sfruttamento e produttività del veicolo. Per cui ci sono altri progetti, direi per lo più in ambito innovazione e sostenibilità.
Certo, e invece Livia, dicevi tu quali sono le tue prospettive magari in questo ambito, secondo te quantomeno?
Allora, secondo me il remanufacturing è una strategia chiave dell'economia circolare e in quanto tale va valorizzata e secondo me va in un certo senso anche ampliata la conoscenza al pubblico, perché spesso magari, come dicevamo prima, il remanufacturing può sembrare una semplice rigenerazione, ma non lo è, perché il prodotto che viene sottoposto al remanufacturing in realtà ha performance pari al nuovo.
C'è anche una parte di progettazione, di riprogettazione attualizzata, immagino.
Sì, diciamo che il processo di remanufacturing prevede proprio delle fasi ben precise, che sono un test iniziale, poi uno smontaggio del pezzo, poi una vera e propria riparazione che si basa su processi di reverse engineering, perché ovviamente il remanufacturing è anche poco standardizzabile, in quanto ogni pezzo ha la sua storia, certo. Ogni pezzo è diverso dall'altro ed è anche difficile ricostruire la storia del pezzo, perché spesso non si sa neanche quanta vita ha avuto.
Certo, e poi di parti di usura che si usurano, soggette a così tanto utilizzo e continuato, è anche difficile. Anzi, diciamo che però permette di acquisire magari un sacco di materiale, di esperienza.
Esatto.
Perché sono prove sul campo che si traggono.
Infatti è proprio questa la chiave, secondo me, una delle chiavi del remanufacturing, perché poi più si lavora su quella tipologia di pezzi, più si acquisisce esperienza e più si diventa esperti.
Ci si autoistruisce, un po' come si
campo.
Fa con l'intelligenza artificiale,
esatto.
Che magari tra l'altro userete o probabilmente sarà uno dei prossimi componenti anche della lavorazione, è già un'esperienza proprio quella di arricchimento di informazioni.
Confermo, ci sono già anche dei piloti con intelligenza artificiale, esatto, nel mondo riparativo.
Perché ormai è talmente dentro a tutte alla vita quotidiana e quindi indubbiamente in aspetti tecnologici è ancora più gioco forza, più importante. Va bene, io ringrazio Rosella che ci ha raccontato, diciamo così, il presente di questo del remanufacturing, e Livia che secondo me rappresenta un po' il futuro, chissà magari non vederti anche con col brand CNH nelle prossime edizioni di CNH, nelle prossime edizioni di Biennale. Vi ringrazio perché comunque utopie realiste, qualcosa è già realismo adesso, chissà dove ci sposteremo grazie alle utopie.
Io grazie a voi per l'opportunità.
Grazie.